Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nei testi che stiamo meditando e anche i salmi che abbiamo avuto all'inizio di questo anno ci parlo della regalità del regno e ogni convocazione, particolarmente la convocazione dell'Eucaristia, secondo la potenza dello Spirito Santo, è pensata da Dio per fare di noi un sacrificio perenne a Lui gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso. Certamente noi possiamo valutare, vedere, calcolare il significato che ogni giorno ha la sua parola in noi, ma l'azione del Re della Gloria, di colui che ha voluto fare di noi un regno sacerdotale, opera questo mirabile disegno di introdurci di giorno in giorno già qui nel suo regno. E così lo ringraziamo per averci dato in tanti anni la costanza e di creare in noi questa fede comune di essere un popolo che in ogni Eucaristia riceve come un supplemento di grazia, un'operazione della sua regalità in noi. E così, lasciandoci conoscere da questo Padre, mentre dobbiamo ringraziarlo incessantemente, domandiamo anche perdono.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 18, dal versetto 1 al versetto 27. Giosafat, che aveva ricchezze e glorie in abbondanza, si imparentò con Acab. Dopo alcuni anni scese da Acab a Samaria. Acab uccise per lui e per la gente del suo seguito pecore e buoi in quantità, e lo persuase ad attaccare con lui Ramot di Galad. Acab, re di Israele, disse a Giosafat, re di Giuda: «Verresti con me contro Ramot di Galad?» Gli rispose: «Conta su di me come su te stesso, sul mio popolo come sul tuo. Sarò con te in battaglia». Giosafat disse al re di Israele: «Consulta per favore oggi stesso la parola del Signore». Il re di Israele radunò i profeti, 400 persone, e domandò loro: «Dobbiamo andare contro Ramot di Galad o devo rinunciare?» Risposero: «Attacca, Dio la metterà in mano al re». Giosafat disse: «Non c'è qui ancora un profeta del Signore da consultare?» Il re di Israele rispose a Giosafat: «C'è ancora un uomo per consultare tramite lui il Signore, ma io lo detesto perché non mi profetizza mai il bene, ma sempre il male. È Michea, figlio di Imla». Giosafat disse: «Il re non parli così». Il re di Israele, chiamato un cortigiano, gli ordinò: «Convoca subito Michea, figlio di Imla». Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, sedevano ognuno sul suo trono, vestiti dei loro mantelli, nello spiazzo all'ingresso della porta di Samaria. Tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. Sedecia, figlio di Kenaa, che si era fatto corna di ferro, affermava: «Così dice il Signore, con queste cozzerai contro gli aramei sino a finirli». Tutti i profeti profetizzavano allo stesso modo: «Assali Ramot di Galad, avrai successo, il Signore la metterà in mano al re». Il messaggero che era andato a chiamare Michea gli disse: «Ecco, le parole dei profeti concordano sul successo del re. Ora la tua parola sia come quella degli altri, preannuncia il successo». Michea rispose: «Per la vita del Signore annuncerò quanto il mio Dio mi dirà». Si presentò al re e gli domandò: «Michea, dobbiamo andare in guerra contro Ramot di Galad o rinunciare?» Gli rispose: «Attaccatela, avreste successo. I suoi abitanti saranno messi nelle vostre mani. Il re gli disse: quante volte ti devo scongiurare di non dirmi altro se non la verità nel nome del Signore? Egli disse: vedo tutti gli israeliti vagare sui monti come pecore che non hanno pastore. Il Signore dice: questi non hanno padrone, ognuno torni a casa sua in pace. Il re di Israele disse a Giosafat: non te l'avevo detto che costui non mi profetizza il bene, ma solo il male? Michea disse: perciò ascolta la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul trono. Tutto l'esercito del cielo stava alla sua destra e alla sua sinistra. Il Signore domandò: chi ingannerà Acab, re di Israele, perché salga contro Ramot di Galad e vi perisca? Chi rispose in un modo, chi in un altro. Si fece avanti uno spirito che, presentatosi al Signore, disse: lo ingannerò io. Come? Gli domandò il Signore. Rispose: andrò e diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi profeti. Gli disse: lo ingannerai, certo riuscirai, va e fa così. Ecco, dunque il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di questi tuoi profeti, ma il Signore a tuo riguardo parla di sciagura. Allora Sedecia, figlio di Kenaa, si avvicinò e percosse Michea sulla guancia dicendo: per quale via lo spirito del Signore è passato da me per parlare a te? Michea rispose: ecco, lo vedrai nel giorno in cui passerai di stanza in stanza per nasconderti. Il re di Israele disse: prendete Michea e conducetelo da Amon, governatore della città, e da Ioas, figlio del re. Direte loro: così dice il re, mettete costui in prigione e nutritelo con il minimo di pane e di acqua finché tornerò in pace. Michea disse: se davvero tornerai in pace, il Signore non ha parlato per mezzo mio. E aggiunse: popoli tutti, ascoltate. Parola di Dio.
Ecco, questo mezzo capitolo ci introduce in una grande pagina della storia e particolarmente di questo svolgersi delle alleanze a causa della ricchezza che muove i potenti a poter muovere guerra e il grande contrasto che si ha in questi testi tra regalità e profezia. C'è un'inquietudine in questi re di sapere il pensiero profetico e c'è una grande arroganza nel contrastarlo, al punto che il profeta che preannuncia esattamente deve accettare la potenza del re che lo mette in prigione col minimo indispensabile per sopravvivere. E così il testo parla con tanta disinvoltura, si direbbe, di queste alleanze e di questo rivelare da parte di questo profeta ciò che in cielo, davanti al cospetto di Dio, del sovrano di tutta la terra, si può conoscere. Come quantità, 400 profeti, mamma mia, ed era una potenza naturalmente perché ci si basava su questi. Poi mi piace molto la forza che ha questo messaggero che per andare a chiamare Michea gli suggerisce che per caso non dica qualche cosa contrario a quello che dicano tutti, ne sa lui, ecco, no? Quindi c'è un potere enorme e da questo potere così forte ci si discosta dal vero potere che è in cielo, che si rivela.
Solo una citazione di Michea, perché dato che qui parla di Michea e Athos ha già introdotto il discorso dei falsi profeti, a Michea 3, dai versetti 5 al dal versetto 5 al versetto 8 fa proprio un'invettiva, un oracolo contro i profeti mercenari. E dice, vale la pena forse di leggere, così dice il Signore contro i profeti che fanno traviare il mio popolo, che annunciano la pace se hanno qualcosa tra i denti da mordere, ma chi non mette loro niente in bocca dichiarano la guerra. Quindi per voi sarà notte invece di visioni, tenebre per voi invece di responsi. Il sole tramonterà su questi profeti, oscuro si farà il giorno su di loro. E poi dice questi arrossiranno, e poi mentre io sono pieno di forze dello spirito del Signore, di giustizia e di coraggio per annunciare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato. E quindi mi è sembrato davvero che fosse giusto riportare queste parole di Michea. E poi c'è questo gregge senza pastore, queste pecore che vagano senza pastore, e il Signore dice questi non hanno padrone. E allora qui si può richiamare sia Ezechiele quando parla dei pastori di Israele al capitolo 34, sia poi mi è venuto in mente quello di Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 9, che ha compassione delle folle perché sono sfinite, stanche come pecore che non hanno pastore.
Nel capitolo precedente era detto che Giosafat ricercò il Dio di suo padre, ne seguì il comando. Invece qui, alla domanda del re di Giuda, lui appunto risponde di contare su di me come su te stesso, e senza consultare precedentemente il Signore. E allora, niente, mi veniva in mente un versetto di un salmo che diceva: maledetto l'uomo che confida in se stesso.
Solo una un'osservazione, mi colpisce come il regno di Israele sia diventato come uno degli altri regni intorno al regno di Giuda. Infatti pare che questo matrimonio che unisce Giosafat ad Acab sia proprio come quei matrimoni di convenienza, di fatto, così come l'alleanza, è un'alleanza che sembra non abbia niente a che vedere con il fatto che vengono tutti da uno stesso ceppo, che derivano tutti dalla stessa radice di Israele. E in effetti anche i rapporti che qui sembrano essere descritti sono quelli fra due re e basta, e questo colpisce molto per come appunto ci sia allontanato di fatto il regno di Israele da Dio, fino ad essere alla stregua di un altro popolo, un altro regno qualunque.
Conferma di tutte queste cose che sono già state dette, anch'io ho notato questo primo versetto, abbiamo già detto che rispetto al primo libro dei re le cronache non riportano nulla di tutto il ciclo di Elia, forse è una storia che è data per scontata, tutta la vicenda di Acab, dei falsi profeti, del Carmelo, della vigna di Nabot, dei giudizi su di lui, forse è tutta data per conosciuta, e quindi questa parola, Giosafat, che era ricco e aveva ricchezze e gloria in abbondanza, come dire non gli mancava nulla, si legò con matrimonio con la famiglia di Acab, aveva sposato mi sembra la sorella di Acab, e questo è come un'introduzione. Io non mi sembra di averlo visto questo versetto nella prima re, ma dando per scontato che probabilmente chi legge conosce la storia di Acab, e qui c'è il fallo, sembra esserci il fallo che poi introduce e questa colpa che sarà poi duramente condannata da un profeta, e fa molta impressione anche alla luce anche del Vangelo di domenica, che potrebbe essere anche una rilettura di testi come questi, cioè se la tua mano ti è occasione di scandalo, tagliala, non, nel senso che non è in questo modo che si rifarà l'unificazione dei due regni, non è attraverso questo modo di matrimoni, ma solo nel nome del Signore si potrà rifare l'unificazione dei due regni. E quindi un'altra cosa che mi ha colpito è che non dice, quando parla della corte del Signore, dei falsi profeti, dice al versetto 20, si fece avanti non uno spirito, ma dice lo spirito, che presentandosi al Signore disse: io lo ingannerò. Ho letto un commento rabbinico che dice che era lo spirito di Nabot, quello che era stato assassinato. Cioè, per dire che si ricorda la colpa di Acab per cui viene giudicato. E poi l'introduzione al versetto 27, che nella vecchia chain era stato messo, invece nella nuova è stato rimesso, l'inizio dell'oracolo del profeta Michea, come ha detto la Fernanda, che non è lo stesso Michea, però evidentemente si vuol ricordare tutta la profezia di Michea, nella quale ci sono tanti oracoli contro i falsi profeti. Non profetizzate riguardo a queste cose. E poi alla fine dice: ti profetizzo in virtù del vino e di bevande inebrianti. Questo sarebbe un profeta per questo popolo. Ma poi tanti altri passi, anche quelli che ha citato Fernanda.
Anche a me pare molto ambigua la figura di Giosafat, soprattutto in rapporto a quello che è stato detto nel capitolo precedente, della forza che Dio gli aveva dato, del favore con cui Dio l'aveva circondato, del fatto che gli aveva dato un cuore forte e poi lo aveva beneficato in tanti modi. E adesso improvvisamente lo vediamo addirittura imparentarsi e allearsi con un re pagano. E quando si tratta della guerra che Acab propone, lui si vende addirittura senza tanti preamboli, vende sé e il suo popolo alla volontà di Acab. E questo mi sembra gravissimo per un uomo che sembrava essere tutto dedito al Signore e poi si vende a un re pagano. E questi 400 profeti di Baal sono falsi profeti evidentemente, e Giosafat lo sa, perché lui chiede il profeta del Signore, quindi sa che quelli sono falsi. E quando il profeta del Signore avrà profetato e sarà poi maltrattato e incarcerato, lui non dirà una parola in sua difesa e seguirà, malgrado la profezia vera che lui sapeva vera, segue il re Acab in una guerra che era stata già condannata dal Signore. Quindi mi pare una figura molto discutibile, si potrebbero dire tante altre.
In modo brevissimo, prima di tutto confesso ancora una volta il mio disagio sempre rispetto alla lettura di certi passi dell'Antico Testamento. Lo dico con vergogna, perché dopo 40 anni e quindi è per negligenza mia, ma per la bontà del Signore qualche parola mi resta ogni tanto. E poi, siccome Ato sei in partenza e qualche tempo fa mi ha intimato di parlare, allora mi faccio coraggio e dico la parola che stamattina ha attirato la mia attenzione, ed è proprio l'ultima. Ascoltate e e ho pensato che la condizione indispensabile per ascoltare è di non indurire il cuore. Ed è una cosa, secondo me, molto, molto importante, l'ascolto. E l'ascolto fatto evidentemente in un certo modo, talmente importante che ieri nel Vangelo leggevamo che costituisce addirittura una beatitudine. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano.
E sul problema che poneva Cecilia, la figura di Giosafat non è molto diverso da Asa, suo padre, di cui si dice che fece ciò che è retto agli occhi del Signore, e tuttavia ci furono anche azioni e iniziative diverse, e così anche Giosafat. Giosafat è un re che ha fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore complessivamente. E sappiamo che il giusto, quando si dice che uno è giusto, secondo il Talmud, uno è giusto quando il peso delle sue opere buone supera quello delle opere cattive. Cioè, giusto non significa che ha fatto tutto bene, perché di questi non c'è nessuno al mondo, e anche questo forse vuole dimostrare l'autore, che anche i re giusti sono giusti, ecco, però ci sono sempre dei pericoli, ci sono sempre delle imperfezioni anche molto gravi. Su questo episodio, che è l'unico lunga storia che il Libro delle Cronache prende dalla storia del Regno del Nord, dal Libro dei Re. Sapete che il Libro dei Re procede a un certo punto facendo la storia di ambedue, mentre le cronache fanno la storia in fondo, anche se sa, conosce, cita il Regno del Nord, ma si occupa del Regno di Giuda. Questa però è l'unica nel Libro delle Cronache molto lunga che si occupa del Regno del Nord, di quel che succede con Acab, eccetera. Ed è molto significativo che l'autore la prende, però cambia l'inizio, aggiunge qualche cosa e aggiunge fa un'altra finale. La finale non l'abbiamo ancora letta, perché la finale di questo episodio, non di Giosafat, ma di questo episodio, è al capitolo 19, i primi tre versetti che vanno letti per guardare poi indietro, dove c'è il giudizio, c'è questo giudizio, cioè ci sono anche cose buone che ha fatto, e quindi però c'è anche un giudizio negativo su questo. E l'inizio che lui ha cambiato è, come diceva Sara, la notizia che lui si è imparentato con Acab, e probabilmente il fatto che dica che era molto ricco vuol dire che non aveva nessun bisogno di imparentarsi, e andrebbe tradotto probabilmente: pur essendo molto ricco, come ha spiegato prima, tuttavia si imparentò, non c'era nessun bisogno di imparentarsi, né per la ricchezza né per la, diciamo, la sicurezza del regno. Umanamente parlando, però, ricordiamo, a livello della storia, perché è sempre, che il fatto che Giosafat è il primo che stabilisce rapporti di pace col Regno del Nord, che non è un regno pagano, perché rappresenta la divisione all'interno del popolo di Dio, che certamente non piace al Signore, anche se questa divisione è voluta dal Signore. Quindi misterioso, cioè lui fa questo, però appunto lo fa, e cosa succede? Succede che segue i criteri di Acab, i criteri del Regno del Nord. No, molto belli, invece abbiamo un po' trascurato quello che dice Michea, Benimla, io ho visto il Signore seduto, e attorno a Lui tutto l'esercito dei cieli, che sono gli angeli, che stanno in piedi naturalmente, ecco perché. E il Signore che dice che, perché questa visione mostra che cos'è la profezia. È uno dei testi, non è l'unico, Isaia, eccetera, mostra che il profeta non è semplicemente un megafono. Il profeta, come dice la scrittura, è uno che partecipa al consiglio di Dio e quindi vive con due animi: ha l'animo di Dio e il pathos di Dio, e ha l'animo degli uomini, del suo popolo. Qui il profeta è uno che ha sentito, per così dire, quello che si dice nel consiglio, che agli uomini non è accessibile, ovviamente, il profeta sì, e partecipa di questo consiglio divino, è assunto, insomma, nel pensiero di Dio. Fin da Abramo è così: Dio dice, io non posso nascondere ad Abramo questo. Dio non fa nulla. È Amos che dice questo, non mi ricordo più il passo preciso. Amos dice che, appunto, Dio non fa nulla se non lo comunica, e non fa nessuna cosa senza comunicarlo ai suoi profeti. Sono i suoi consiglieri, per così dire, profeti.